non ne possiamo più delle divise blu del calcio moderno e della pay TV, dei soliti sporchi interessi dei potenti che stanno rovinando la nostra domenica. Domenica, 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 domenica. Solo soldi e fumo nell'era del consumo, tutto piatto è uguale nell'era del virtuale, tutti come robot nei centri commerciali, alieni senza sogni né ideali. Domenica, 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 domenica. Giorno del sole e della vittoria, giorno di festa dei ludi della gloria, giorno qualunque per voi empi senza identità, odio il lunedì e amo la domenica.
Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati anche questa domenica pomeriggio su Radio Bandiera Nera per quella che è la settima puntata della rubrica Calcio e Politica. Noi siamo sempre Luca e Alex da Trieste.
Ciao a tutti.
Per questa puntata qua, come avrete potuto vedere sia dalla locandina che dalla descrizione, parleremo della storia della tifoseria e anche della squadra francese della capitale, quindi il Paris Saint-Germain. Allora, il Paris Saint-Germain è forse a memoria la squadra più giovane di quelle che abbiamo trattato fino a questo momento. Infatti la squadra e la sua storia hanno un'origine totalmente politica. Infatti avviene la fondazione avviene nel 1970. Ma per i primi eventi che portarono alla sua nascita bisogna partire da un anno prima. Infatti tutto ebbe inizio nel 1969, quando la Federazione Francese di Calcio si impegnò nel rilancio del calcio della capitale dopo le retrocessioni dalla Division 1, quindi dalla prima categoria, di tutti quelli che erano i club dell'area metropolitana di Parigi. Per il nuovo corso, quindi, venne istituita una commissione speciale, appositamente incaricata, proprio di presentare un progetto sportivo legato alla città, quindi legato alla capitale, per poterla riportare nelle massime serie calcistiche. La commissione quindi fece affiggere migliaia di volantini per la città, in cui si rivolgeva alla popolazione, ai residenti in particolare, per scegliere il nome di quella che sarebbe stata la squadra. E questo sondaggio, dopo meno di un anno che era partito, vide il nome scelto da chi aveva partecipato come Paris Football Club. Una volta però ottenuto questo nome, bisognava studiare un modo per portare al più presto il club nel calcio francese che contava. Infatti il Paris FC era in quegli anni lì semplicemente una scatola vuota, una società neoformata che però non aveva nessuna storia. Pertanto la federazione propose la fusione di questa neonata squadra con alcune delle società già presenti nella Division 1, Questo era semplicemente un espediente per appunto far direttamente entrare questa nuova squadra nella massima serie calcistica senza tutto l'iter di, delle promozioni nelle varie categorie. Dopo molteplici rifiuti da parte delle società a cui veniva chiesto questa fusione, fu individuata come vittima sacrificale lo Stade Saint-Germain, che era un club fondato nel 1904, quindi sicuramente con una storia maggiore della neonata Paris Football Club, e da questa fusione nacque così il Paris Saint-Germain. Siamo nel 12 agosto del 1970. Il club comunque dopo questa fusione non partì direttamente dalla massima serie calcistica, ma da quella immediatamente successiva. Infatti partì dalla Division 2. Nonostante questo, ben presto la squadra si meritò la promozione nella massima divisione del campionato francese, rispettando tra l'altro quelle che erano le tappe di quel progetto sportivo che la commissione che abbiamo citato prima aveva redatto. Nonostante questi buoni risultati iniziali, però nel 1972 il Consiglio Comunale parigino sollevò delle perplessità su quella che era la casa del Paris Saint-Germain, ovvero lo stadio in cui disputava le sue partite, il ben noto Parco dei Principi. Si trattava infatti di una zona esclusiva della borghesia francese, che un tempo era addirittura una riserva di caccia privata della famiglia reale. Quindi, secondo il Consiglio Comunale parigino, l'origine popolare della squadra stonava decisamente con la location, ovvero lo stadio in cui questa squadra stessa giocava. A questo punto, per la storia successiva di questa squadra, lascio la parola ad Alex.
Ciao a tutti, come ha detto Luca in precedenza, c'è stata la fusione tra il Paris FC e il Paris Saint-Germain. E dopo, diciamo, queste proteste per via dello stadio utilizzato, si mosse nello stesso anno la politica cittadina, che volle premere per l'eliminazione del nome Saint-Germain, ma la proposta venne respinta dai dirigenti e si giunse alla scissione tra le due società. Infatti venne creato il Paris FC e il Paris Saint-Germain Football Club. E quest'ultima venne retrocessa nella terza serie, mentre la prima, ovvero il Paris, rimane nella prima serie francese, conservando l'intera rosa anche. Tuttavia questa scelta non pagò, perché il Paris FC si trovò subito dopo in cattive acque finanziarie, e invece il PSG assunse un aspetto completamente diverso. Lo stilista Daniel Hechter e il suo soci Jean-Paul Belmondo e Francis Borelli rilevarono il club e ottennero subito due promozioni di fila fino ad arrivare nella Division 1. E proprio il 1974 fu l'anno della rivincita, diciamo, della periferia del Paris Saint-Germain, perché ottenendo la promozione nella massima serie, nello stesso anno il Paris FC retrocedette nella seconda divisione e, ciliegina sulla torta, riconquistarono anche il Parco dei Principi, che fu in precedenza negato. Il Paris Saint-Germain inizialmente stenta a raggiungere i successi sul campo, insomma il contrario di adesso, che il PSG domina nel campionato francese, mentre sugli spalti attira già un diverso numero di tifosi che vengono già considerati tra i più caldi in Francia. Il metodo adottato dal Paris Saint-Germain per riempire, diciamo, gli spalti di questa squadra comunque neonata è stata quella politica dei prezzi popolari, cercando di attirare più pubblico possibile, e si avvicinarono molti ragazzi appartenenti all'ambiente politico dell'estrema destra. E nel 1978 vengono fondati i Cop of Boulogne, che è il primo gruppo organizzato del Paris Saint-Germain, che prende il nome dalla curva del Liverpool, la Cop, e quindi questo gruppo si ispira, diciamo, a uno stile hooligans.
Scusa se ti interrompo, però tra l'altro quello che hai appena detto, quindi l'adozione di prezzi popolari per incentivare l'ingresso allo stadio, è proprio quello di cui abbiamo anche già parlato alla prima puntata, quando ti avevo chiesto come mai nella curva si concentrassero queste tifoserie appunto più calde, e la risposta che mi avevi dato appunto te era quella dei prezzi popolari, quindi dei prezzi alla portata di tutti, stessa esatta strategia che ha adottato appunto il Paris Saint-Germain per formarsi di fatto di una propria tifoseria. Stiamo parlando di una squadra che era nata pochissimi anni prima e che non aveva una storia consolidata, pertanto anche i tifosi dovevano essere in qualche modo creati, tra virgolette, comunque incentivati ad andare allo stadio per supportare la squadra.
Sì, sicuramente, infatti Parigi comunque aveva numerose squadre inizialmente, ma nessuna, diciamo, spiccava nel campionato francese. Appunto il Paris Saint-Germain e solo il Paris FC iniziarono a farsi valere nel campionato francese.
E appunto sicuramente, comunque essendo l'unica squadra della capitale a militare nella massima serie, doveva comunque crearsi un giro di tifosi e quello di permettere a tutte le fasce di reddito di poter partecipare era sicuramente l'opzione migliore, cosa che tra l'altro, come vedremo in seguito, invece è stata abbandonata dall'attuale dirigenza a favore invece di una politica totalmente apposta. Ma di questo appunto avremo l'opportunità di parlarne più avanti, e per questa prima parte della puntata è tutto, ci lasciamo con un po' di musica e nella seconda parte racconteremo appunto la storia della tifoseria parigina.
des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, alors je sens dans moi mon cœur qui
rieccoci qui dopo lo stacco musicale su Radio Bandiera Nera e proseguiamo con la nascita, diciamo, dei primi gruppi ultras a Parigi. Eravamo rimasti che il primo gruppo si ispirava agli hooligans, ma nel 1985 le cose cambiarono con la nascita dei Boulogne Boys, che era un gruppo ultra di ispirazione italiana, che importarono nel tifo parigino torce e striscioni. Ma non furono l'unico gruppo che nacque in quegli anni, si svilupparono altri gruppi ultras come i Rangers e i Gravosche, due dei più grandi gruppi del tifo parigino. Comunque in generale la curva parigina è sempre stata influenzata da movimenti di estrema destra, e infatti in quegli anni ci furono dei disordini che finirono infatti sulle prime pagine dei giornali nazionali, e in più vennero anche esposti dei simboli del fascismo italiano, dato che la COP era legata molto ai gruppi ultras dell'Hellas Verona e anche della Stella Rossa di Belgrado, insomma due tifoserie molto calde. Nella curva del Paris Saint-Germain non mancano anche episodi di razzismo, come quelli del 2006, tra PSG e Apoel Tel Aviv. La gara finì 4-2 a favore degli israeliani. E al fischio finale i tifosi del PSG si riversarono in strada cercando lo scontro con la tifoseria avversaria. Quella sera però un supporter dei Boulogne Boys rimase ucciso per mano di un poliziotto di origini caraibiche, e quindi quest'ultimo divenne il bersaglio dei tifosi parigini, che per mesi lo bersagliarono con cori e insulti razzisti. insomma, quegli anni non furono molto tranquilli a Parigi con i tifosi del Paris Saint-Germain. In quegli anni il Paris Saint-Germain, dal 1991 al 2006, era di proprietà dell'emittente televisivo Canal Plus e decise praticamente la proprietà di trovare un modo per arginare il movimento ultras e invitò i tifosi più moderati ad occupare il settore opposto rispetto ai gruppi della Coop of Bologna, nel tentativo di creare una tifoseria moderata, antirazzista e apolitica. La proposta della nuova proprietà viene ben accolta da alcuni tifosi che fondano dei nuovi gruppi apolitici, anzi con forse un retroterra di sinistra. Nel 1993 nascono i Tigris Mystic, che si posizionano nella parte bassa del settore, e successivamente nascono altri due gruppi che condividono la parte alta del settore.
Beh, sicuramente la scelta della società dell'epoca, quindi appunto Canal Plus, era quella di mitigare la presenza di queste tifoserie ultras che si rifacevano all'estrema destra. Però, da come hai appena detto tu, le basi di queste nuove tifoserie erano comunque riconducibili alla fazione politica opposta, quindi alla sinistra. E sicuramente tutto questo contribuì a formare una sorta di polveriera interna alle stesse tifoserie. Cioè, abbiamo dei gruppi e delle teste calde di destra e dei gruppi neoformati di sinistra. Direi che il gioco era fatto.
Sì, infatti l'esperimento sociale di Canal Plus ebbe dei risvolti molto esplosivi. Infatti si crearono delle ostilità tra le due fazioni, che degenerarono in scontri tra le due fazioni, e la situazione però venne tollerata fino al 28 febbraio del 2010, fino al giorno della partita tra il Paris Saint-Germain e l'Olympique Marsiglia. Fuori dal campo l'atmosfera era incandescente e ci furono dei scontri tra gli ultra parigini e la polizia, che lanciarono numerosi fumogeni e lacrimogeni e via dicendo. E un giovane tifoso del gruppo Casual Firm Paris, che era un gruppo diciamo affine alla Coop of Bologna, rimase ucciso. La morte fu il pretesto ideale e definitivo per eliminare ogni traccia degli ultra parigini. Infatti nel 2010 il governo francese chiese lo scioglimento di 5 gruppi, ovviamente della fazione di estrema destra. E nel frattempo il presidente del club vietò l'ingresso allo stadio a tutti i movimenti ultras. Questa decisione probabilmente venne presa anche perché il Paris Saint-Germain doveva essere acquistato dalla famiglia catariota Altani, che era in ottimi rapporti con il presidente Sarkozy, e quindi bisognava evitare qualsiasi problema intorno a questa società, visto che avrebbe portato numerosi soldi d'acquisto da parte del catariota. Ci fu una famosa cena incontro tra appunto la famiglia catariota e Sarkozy il 23 ottobre del 2010 all'Eliseo, e furono presenti appunto il presidente della Repubblica, il suo braccio destro, Michel Platini, numero uno della UEFA, e appunto il catariota. L'obiettivo era quello che di fare insomma gli interessi economici e nazionali delle persone lì presenti.
Sì, tra l'altro questo è stato uno dei primi scandali, tra virgolette, comunque eventi che fecero sicuramente scalpore per quanto riguarda quegli anni lì, quindi appunto 2010, l'acquisto da parte dei catarioti si concretizza poi l'anno seguente, nel 2011, quindi ribaltare completamente la situazione del club, sia a livello economico, perché come ben sappiamo poi da questo cambio di proprietà il Paris Saint-Germain anche a livello sportivo assume tutta un'altra faccia. Arrivano i milioni, i petrodollari dagli Emirati Arabi e inizia l'acquisto di tutta una serie di campioni che appunto, come già detto anche te, Alex, adesso stradominano il campionato francese, anche se i risultati europei sono comunque sotto gli occhi di tutti, ossia abbastanza inconcludenti per quanto riguarda gli ultimi anni. E quindi questa prima rivoluzione sportiva, ma sicuramente anche sociale per quanto riguarda quella che era una tifoseria affermata, violenta, non violenta, comunque una tifoseria in quanto tale, che di fatto, come approfondiremo anche nell'ultima parte della puntata, viene a mancare, verrà a mancare. Infatti poi vedremo la decisione della società per controbilanciare questa assenza. Concludiamo questa seconda parte della puntata con un altro stacco musicale e ci ritroviamo subito dopo con la terza e ultima parte.
Sei già andata, c'è ancora la tua parte di soldi in banca, ma tu non ci sei più. C'è ancora la tua patente rosa tutta stropicciata, e nel tuo cassetto un libro letto e una Winston blu. L'ho fumata, ci sono le tue calze rotte la notte in cui ti sei ubriacata. C'è ancora lì sul pianoforte una sciarpa blu. Ci sono le tue carte, il tuo profumo è ancora in questa casa, è proprio lì dove ti ho immaginata. C'eri tu. Solo in questa casa buia e desolata, il tempo che dava l'amore lo tengo solo per me. Ogni volta in cui ti penso mangio chili di marmellata, quella che mi nascondevi tu, l'ho trovata.
le ha inventate le fotografie, chi mi ha convinto a portar qui le mie, che poi lo sappiamo, scattan le paranoie, le facce nelle foto accanto a noi, entrate nelle nostre vite, poi scappate di corsa per non tornare mai. Quanti in questi anni ci han deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci schio all'improvviso, dice voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio. Queste foto io non lo direi, che di tutta sta gente solo noi siamo rimasti uniti senza fotterci mai. Sull'amicizia e sulla lealtà ci abbiamo puntato pure l'anima, per noi chi l'ha fatto, chi per noi lo farà. Quanti in questi anni ci han deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci scoglie all'improvviso, dice voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio. Con il cappellino blu dei New York Yankees, quello lì sei tu, mi sa che anche al cesso te lo tenevi su. E quella nella foto accanto a te non è il fenomeno della tua ex, quella che diceva scegli o loro o me. Quante in questi anni ci han deluso, quante ci hanno preso e poi di peso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente Cisco fa un sorriso e dice noi abbiamo capito tutto, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, gli altri segneranno però, che spettacolo quando giochiamo.
Eccoci qui su Radio Bandiera Nera con la terza e ultima parte riguardante la storia del tifo parigino. Ci eravamo lasciati con il fatto che il PSG è stato acquistato dalla famiglia Catariota, e infatti questo è stato forse uno dei primi casi di di acquisto da parte di questi ultra miliardari verso una squadra di calcio. Poi hanno seguito il Manchester City, il Manchester United da parte degli americani, le varie squadre della Red Bull e così via. Infatti probabilmente potremmo fare addirittura una puntata su tutte le squadre che sono state acquistate dagli ultramilionari. Comunque nel 2011 quindi è stato acquistato il Paris Saint-Germain da parte dei Qatariotti e la situazione per gli ultraparigini non mutò in maniera positiva, anzi le inibizioni allo stadio passarono da 1200 a 13.000 in pochi mesi. I biglietti da popolari aumentarono addirittura del 70% e quindi il pubblico, diciamo, popolare non poteva averne accesso. E inoltre all'interno delle curve i biglietti venivano venduti con l'assegnazione casuale. Quindi tutto questo era fatto per impedire la formazione di nuovi gruppi ultra. Ma il Paris Saint-Germain non stava solo tenendo d'occhio il comportamento dei propri tifosi, ma anche cedendo delle informazioni personali alla polizia parigina. Infatti tutto ciò è emerso da uno scandalo del 2015, che ci fu un accordo tra le forze dell'ordine e il club francese. I dati raccoglievano la professione, il reddito, le precedenti partecipazioni a manifestazioni sportive, lo stato civile, i dettagli della patente di guida e l'immatricolazione dei veicoli. Tutto questo per informare, diciamo, il club francese chi sono i possibili consumatori per il club. Il Paris Saint-Germain tuttavia ha potuto contare sul supporto incondizionato dello Stato francese. Infatti dopo questo scandalo del 2015 il governo si è affrettato a legalizzare il comportamento del club. Infatti pochi giorni dopo il ministro degli interni ha approvato lo strumento di controllo sui tifosi, sottolineando la necessità di un dialogo tra il club francese e le forze dell'ordine. Ovviamente tutto questo per contrastare il movimento degli ultra.
Esatto, questo è proprio l'altro scandalo a cui mi riferivo nella parte precedente. Cioè questa vendita, di fatto, anche se non fu retribuita, però questa fuoriuscita di dati sensibilissimi dei tifosi, di chi partecipava alle manifestazioni sportive per assistere alla propria squadra del cuore, alla polizia, senza all'epoca sicuramente nessun tipo di trattamento della privacy, di liberatorie firmate, al trattamento dei dati, ovviamente nulla di tutto questo. Appunto, fatto che quando è stato all'epoca era sicuramente illegale, ma che da lì a poco ha visto la legalizzazione. E la cosa importante è stata che fu retroattiva questa legalizzazione, quindi prima il Paris Saint-Germain ha fatto fuoriuscire, ha fornito i dati alla polizia in modo da controllare queste situazioni illegalmente. Il governo, che appunto diciamo pure che coccola il Paris Saint-Germain perché è l'unica squadra di punta di tutta la nazione e che ha minimi successi in campo internazionale, perché di fatto è così, in Champions League oltre agli ottavi, forse un turno ai quarti è arrivata di finale, che ricordiamo tra l'altro essere stata protagonista di quella clamorosa eliminazione contro il Barcellona, in cui all'andata in Francia aveva vinto 4-0 praticamente spadroneggiando. Poi al ritorno al Camp Nou invece è andata a perdere 6-1 in pieno recupero al 94esimo, il gol del 6-1 che ha portato l'eliminazione della squadra parigina a favore dei Blaugrana. Quindi appunto sicuramente il governo francese ha un occhio di riguardo verso questa squadra, soprattutto verso i miliardi che ha a disposizione la dirigenza, fatto che ha portato a rendere legale in modo retroattivo questa divulgazione di dati sensibili.
Sì, esattamente, diciamo il Paris Saint-Germain vive del benestare da parte dello Stato francese. dopo, diciamo, queste repressioni, gli episodi di violenza svaniscono, ma svaniscono anche i tifosi al Parco dei Principi. Infatti i gruppi, diciamo, ultra non popolano più lo stadio francese. E sta situazione rimane invariata fino al 2016, fino a quando la proprietà si rende conto che non ha, diciamo, alcun tifo all'interno dello stadio, anzi sembra di stare a teatro, e quindi si decide di iniziare una trattativa tra il club e un manipolo di 150 tifosi, siglando la nascita del gruppo Collective Ultra Paris, unico gruppo ultra riconosciuto dalla società parigina, ma non ovviamente dal resto delle tifoserie in Europa.
E appunto questa è la conclusione di quello che vi avevo accennato nella parte precedente, quindi questa nuova politica, anche banalmente di prezzi dei biglietti, che hanno dapprima trasformato le manifestazioni sportive in una sorta di spettacolo teatrale riservato alla borghesia o comunque chi se lo poteva permettere e non più a fasce popolari come era stato nei primi anni della fondazione del club. Fatto che appunto ha però portato un annullamento del supporto dei tifosi che, come abbiamo detto anche nelle altre puntate, è molto molto caldo sia nei derby ma in qualsiasi partita anche internazionale. E quindi c'è stato questo primo compromesso per dire: ehi dai, non facciamo finta di essere a teatro, consentiamo di nuovo l'ingresso ad alcune tifoserie ultras, ovviamente allineate a ciò che vogliamo noi, però che portino un pochino più di vita allo stadio. E questo sicuramente è emblematico per quel discorso che appunto già facevi te di queste grandi compagnie milionari, soprattutto arabe, che non hanno contatti col mondo del calcio, non hanno quella dimensione, quell'idea calcistica che invece può avere un europeo, perché di fatto abbiamo visto comunque i maggior campionati sono in Europa, la storia del calcio europeo ha radici antiche e ha tutta appunto una storia dietro e un vissuto che si incrocia molto bene con la storia, con la politica. Il calcio europeo non è semplicemente visto come la partitella da guardare alla televisione. Questa idea non ce le hanno appunto queste compagnie che vengono qua, comprano, però il rapporto con i tifosi, il rapporto tra società e tifosi non viene curato minimamente, porta ai risultati che abbiamo, e questo sicuramente si è riflesso anche in un altro episodio di dissidio tra tifoseria e società, che è quello che riguarda lo slogan Ici c'est Paris. Allora, questo celebre slogan è di fatto detenuto da un'associazione di tifosi. Si è quindi venuta a sviluppare una battaglia legale che è iniziata circa 4 anni fa, nel 2016, e si è conclusa solo recentemente, nell'anno scorso, nel 2019, con un accordo tra le due parti. Questo accordo prevedeva che i tifosi avrebbero potuto utilizzare il motto, perché di base il giudice ha deciso che costituisce un elemento del patrimonio unico delle tribune parigine. Di fatto questo marchio viene depositato nel 2008 da un'associazione di tifosi che al giorno d'oggi risulta disciolta, che però ha trasferito la proprietà del marchio ad un'altra associazione di difesa dei diritti dei tifosi. Questo marchio non venne più esposto dai tifosi in base ad una citazione emessa dal club parigino, che aveva proposto la rinuncia del marchio da parte dell'associazione per, pensate un po', una modica cifra di 2.000 euro. Quindi se da una parte spendono milioni per comprare i migliori giocatori per avere successi quantomeno discutibili, dall'altra parte il rapporto con la tifoseria per un marchio tipico e famoso come quello che è il Six et Paris, venivano dati ai tifosi, all'associazione dei tifosi, 2000 euro spiccioli, di cui non se ne facevano poco nulla, perché credo, come tu stesso mi puoi confermare, metti caso che questi 2000 euro potessero essere serviti per organizzare trasferte eccetera, ma con 2000 euro cosa fai? Una trasferta forse,
dipende anche da quanta gente ci va, insomma.
Quindi sicuramente non fu una scelta felice, tanto che le discussioni tra le parti non hanno portato a nessun accordo, perché ovviamente l'associazione ha rifiutato, e quindi tutto questo discorso si è poi spostato nei vari tribunali, per arrivare poi a quella che è la soluzione che vi ho appena detto, quindi l'uso sostanzialmente iconografico e di bellezza per quanto riguarda la parte della tifoseria, mentre per tutto il contesto commerciale e speculativo può essere usata dalla società.
Quindi in conclusione diciamo che i nuovi ultra del Paris Saint-Germain sono il risultato di un esperimento sociale portato avanti e stravinto dalla società. Quindi i tifosi sono diventati delle semplici decorazioni colorate all'interno dello stadio e sono presenti solo perché hanno il sostegno della società, che era preoccupata per il silenzio e l'atmosfera quasi nulla all'interno dello stadio, anzi, come ho detto prima, sembrava di stare a teatro. E quindi è proprio vero che i soldi uniti al potere possono fare tutto, anche addirittura creare un gruppo di tifosi che normalmente nasce in maniera spontanea.
Perfetto, direi che questa battuta conclusiva sintetizza appieno quello che è stato il nostro discorso, e infatti come abbiamo raccontato bene nella prima metà della trasmissione, questo movimento di tifoseria molto molto appassionata, molto calda, si è formato spontaneamente. Quando invece si è andati a cercare di interferire con questa spontaneità, i risultati sono stati quelli che appunto che abbiamo raccontato. Bene, direi che per questa puntata è tutto, noi vi salutiamo qua, e per quanto riguarda la rubrica calcio e politica lascerà spazio dalla prossima settimana ad una nuova rubrica sempre a cura del blocco studentesco di Trieste con altri due ragazzi, ma comunque contiamo di ritrovarci al più presto per riprendere insieme a voi questo racconto di questo sport.
Ciao a tutti e alla prossima, insomma.
Ciò che conta in guerra non sono i semplici uomini, ma l'uomo come soldato, che sa battersi fino in fondo, difendendo un pezzo di terra o, contro ogni logica, un brandello d'idea. Ultimi giorni di battaglia, ultimi istanti di gloria, l'Europa è pronta a morire, nel bunker si chiude la storia. Strade colme di sangue, macerie e corpi a terra. Berlino ormai distrutta, ma non è finita la guerra. Eroici ragazzini con un Panzerfaust in spalla offrono la loro vita, mantengo l'onore a galla. Quei giovani francesi non temono di lottare, trovano ancora la forza di mettersi a cantare.
S.S. Charlemagne,
ultimo reparto di onore e fedeltà.
S.S. Charlemagne,
per sempre il loro drappo glorioso sventolerà.
S.S. Charlemagne,
ultimo reparto di onore e fedeltà.
S.S. Charlemagne,
per sempre il loro drappo glorioso sventolerà.
Non vi è truppa al mondo che si sia battuta con maggior coraggio di questo pugno di francesi in lotta nel cuore stesso dell'Europa per un chilometro quadrato di rovine. Non vi è soldato che non debba, da soldato, rendere loro omaggio. Non un solo uomo che sappia difendere le sue idee con la propria pelle dovrà mancare di salutarli.